Partito. Se qualcuno riesce a... Qua.
Allora passi,
sì. Ah, allora l'ho spento di nuovo. Ecco. Bene, allora, intanto che lui si scalda, e noi pure, volevo così ricordarvi un po' la posizione del nostro itinerario dentro alla lettera di Francesco a tutti i fedeli, una brevissima introduzione, una presentazione che San Francesco fa di sé, poi lo sguardo sul mistero teologico, e da lì che parte Francesco perché possa poi avere uno sguardo sulla vita, sul giudizio da dare alla propria esistenza, e la conseguenza di quel punto di riferimento, di quella conversio, di quel guardare verso, la conseguenza sulla proprie scelte è la seconda parte della lettera sulla quale stavamo lavorando, e il titolo è Applicazione alla vita morale del cristiano, il fare penitenza. In concreto, cosa significhi questo? E avevamo individuato che la vita cristiana è innanzitutto l'amore di Dio, l'amore e la lode, la vita sacramentale come spazio nel quale il mistero di Lui mi si rende presente e mi dà nutrimento teologico di consapevolezza per delle scelte, le quali, appunto, le prime delle quali è l'amore del prossimo e l'elemosina. Questo era un po' il primo spazio del fare penitenza, del gestire, dell'essere dentro la vita come dono, quel sale della terra di cui dicevamo prima di fermarci. Adesso il secondo punto, sul quale ci fermeremo un momentino, è il terzo. Il secondo è la vita religiosa ed ecclesiale, uno spazio della concretezza di un impegno che ha un luogo particolare per la nostra esistenza, quello ecclesiale, diremo subito. E poi l'altro punto è in qualche modo il ritorno sul tema precedente, aggiungendo però la relazione con se stesso, l'odio per sé, una parola molto dura, ma vedremo cosa intenda Francesco, e l'amore per il prossimo di nuovo. Allora, noi ci vorremmo fermare adesso sulla vita religiosa ed ecclesiale. Avevamo affrontato il momento precedente due aspetti, la chiamo così, vita religiosa, scelte di qualità della propria esistenza nel nome del Signore che toccano la propria vita, e un collocarsi dentro uno spazio sociale, in particolare quello ecclesiale, come impegno, come assunzione di compiti di servizio. Ci sono due dobbiamo, un verbo questo che viene ripetuto spesso, che non è un moralismo ma un dobbiamo direzionale, in cui Francesco coinvolge se stesso: dobbiamo, non dovete, ma dobbiamo. Ci sono due aspetti, dobbiamo a due livelli. Allora, il primo è: dobbiamo anche digiunare, sentite le parole, e astenerci di vizi e dai peccati e da ogni eccesso nel mangiare e nel bere ed essere cattolici. Ora, questa formulazione qui, il rischio è di una specie di basso moralismo, di fare appunto qui digiunare, astenerci dei vizi, un po' quella questione dell'ascesi di cui parlavamo, se ben accennato, lascerebbe pensare a questa direzione, no? Io credo che no. Io credo che questo accenno al digiunare, all'astenerci dei vizi, dei peccati e dall'eccesso, ecco qua la seconda parte, del mangiare e del bere, qui non si tratta di scelte moralistiche, perché rinunciando a certi piaceri acquistiamo chissà quale vantaggio spirituale, perché Dio poi ci vorrà più bene, come diciamo. Non è di questo. Io, come li chiami? Il mio ciclista.
Giulio.
Giulio lo capisce, quello che sto per dire adesso. Giulio lo capisce, ma lo capite molto bene altrettanto voi. Se io dico a lui che sta per partire, andare in bicicletta, o deve, sta vivendo una preparazione perché vuole poi fare una grande uscita con i suoi amici, e gli dico: guarda, non mangiare troppo adesso a Natale, non bere troppo, ma lui lo capisce, è chiaro che non lo farò, perché ne va della qualità della mia esistenza. L'eccesso che, nel quale lasci liberi i tuoi voglia di, e c'ha voglia, c'ho un bel pezzo di dolce, mi piacerebbe, ma con leggerezza e facilità lo gestisco, con un, sì, mi piacerebbe, ma lo mangio. Allora, di cosa sta parlando Francesco? Sta parlando della qualità della vita da assicurare con delle scelte non moralistiche, perché qualcuno sarà contento, ma delle scelte esistenziali che stanno bene a me e mi permettono di essere più vivo e dunque più efficace. Capite che cambia la stessa scelta, cambiando di prospettiva, cambia di bellezza e di gusto nel viverla. L'altra è perché qualcuno ne usufruirà, non si capisce perché, nel secondo caso perché è una scelta che fa bene a me, che dà qualità a una vita che poi è efficace, è produttiva, spinge in bicicletta, spinge in salita. Non so se mi spiego. Primo aspetto. Il secondo è quel dobbiamo anche visitare le chiese, qui lo leggo velocissimamente, e venerare e usare reverenza verso i chierici, non tanto per loro stessi, giù. C'è tutto un lungo discorso di qualche versetto in cui Francesco dice ai cristiani di avere un'attenzione al proprio ambiente ecclesiale. La vostra fraternità, la vostra esperienza cristiana ha il mondo davanti a sé, là dove vivete, ma anche, o in particolare vorrei dire, lo spazio ecclesiale dentro il quale la fraternità si colloca. Non è un circolo privato in cui ci si ritrova ogni tanto per bello stare insieme, ma è dentro uno spazio più ampio, che è quello ecclesiale, per il quale e dentro il quale avete scelto di vivere da cristiani. Francesco vi ricorda dunque una qualità della vita da personalmente da mantenere, perché ne va della vostra bellezza umana. Le scelte ti pagano in base a come le gestisci, quelle concrete: mangiare, bere, fumare, vivere il denaro, il concreto di ogni giorno. E là il luovo più importante, adesso poi le misure di importanza sono relative, in cui la tua vita va spesa per l'ambiente ecclesiale. Qui ci sono il problema dei preti in quel tempo, oggi pure sono quello che sono questi poveri preti, sono anche loro dei carni, insomma, però non per tirarcela noi, ma la qualità di formazione, di preparazione è indubbiamente molto più alta. Prima c'era davvero una povertà umana di questa gente, la cui preparazione morale e culturale era para zero spesso. E Francesco dice: vogliamogli bene, stiamogli accanto, in una chiamata della quale non sono all'altezza. Sì, anche è vero. Allora c'è questo sguardo di benignità, ma non per un buonismo, ma per una solidarietà ecclesiale che è il mio spazio vitale, la mia casa, la mia famiglia. E anche questa appartenenza al gruppo ecclesiale, alla realtà ecclesiale, è una chiamata molto importante che l'esperienza dell'Ops sente di vivere e di dover vivere. No? Non siamo un club privato. Si vive la vita cristiana per gli altri dentro uno spazio ecclesiale. Qualcuno mi diceva: vive il catechismo, vive l'appartenenza agli vari incontri, ai vari impegni del servizio della parrocchia, cioè l'Ops che è presente dentro uno spazio, dando la propria disponibilità per quello che siamo. Non si vive la fede per se stessi, per salvarsi l'anima, si vive la fede per essere un dono là dove siamo collocati, e nel lavoro indubbiamente, ma nell'ambito sociale, nell'ambito ecclesiale è uno spazio privilegiato dove l'esperienza di fede costituisce un impegno che ci si assume per gli altri. Secondo momento di scelte di vita. Il terzo, quello che va dal versetto 37 al versetto 44, ritorna, vi dicevo già, per alcuni versi sul tema che verifica in un modo più forte degli altri il tuo stile cristiano, cioè lo verifichi nelle relazioni, di nuovo, ritorna su quel punto, in un'accentuazione in cui però l'elemento soggettivo, personale, è anche in gioco. Tu chi sei di fronte all'altro? Vorrei fermarmi soprattutto sul versetto 40-44, perché mi sembra un testo assolutamente interessante, in quanto, facciamo uno spostamento, diciamo così, ecco, sono specie di quattro passaggi che hanno una logica interna, mi sembra. Ve lo voglio fare osservare, questo dobbiamo che ha, si articola in tre momenti tra loro interconnessi. Lo leggo, poi tento di farvelo notare quello che mi sembra di rilevare dentro al testo. Dobbiamo anche rinnegare noi stessi. Allora, qui il primo soggetto è la propria persona, come considerarsi e come vivere con se stessi. E dice, no, non vi lasciate impressionare dal rinnegare se stessi. Eccolo, iniziamo di nuovo. Aspettate. Dobbiamo rinnegare se stessi e porre i nostri giochi, corpi, sotto il giogo del servizio e della santa obbedienza, così come ciascuno ha promesso al Signore. Poi, e nessun uomo si ritenga obbligato dall'obbedienza a obbedire a qualcuno laddove si commette delitto o peccato. Terzo, e colui al quale è affidata l'obbedienza, che è ritenuto maggiore, sia come il minore servo degli altri fratelli, e usi e abbia nei confronti di ciascuno dei suoi fratelli quella misericordia, la parola abbiamo già incontrata, che vorrebbe fosse usata verso di sé qualora si trovasse in un caso simile. Ora, qual è la parola che domina in questi tre momenti? Obbedienza. L'obbedienza che io voglio vivere nei tuoi confronti, un'obbedienza che non devo vivere e un'obbedienza che devo richiedere a te. Allora, io mi sottometto all'obbedienza, io non accetto questa obbedienza, io che devo gestire l'obbedienza, il comando su di te. Allora, capite, parlavamo prima dei rapporti asimmetrici. Partiamo dal primo. Dobbiamo anche rinnegare noi stessi, la parola rinnegare è da tenere presente perché sarà spiegata nella parte successiva, e cioè, fate così, dobbiamo rinnegare noi stessi, e cioè porre i nostri corpi sotto il giogo del servizio e dell'obbedienza, della santa obbedienza, come abbiamo promesso. Stavamo parlando a pranzo, il nome è Carlo, del suo essere papà. Situazione di tutti voi, suppongo. Ha promesso di essere babbo. La vita l'ha invitato, con lui non gli sono venuti con la cicogna, i tre figli che c'ha sono stato un impegno che si è assunto. E ha promesso di essere un genitore coaggiunta cristiano. Cioè di prendere sulla sua spalle il giogo del servizio e dell'obbedienza. Obbedire, sapete cosa significa qui? Ob auditu, ascoltare la situazione, chi è questa mia figlia? Lui ce n'ha tre, sto parlando di lui perché va con la lunga, ma tre figli diversi tra loro, capirli, le loro esigenze, le loro pretese, le loro fatiche. L'obbedienza è l'ascolto umile, dove rinnego me, metto da parte me, per mettere la mia persona al primo livello del servizio e dell'ascolto di tu chi sei per me, perché questo produca servizio. La parola servizio e obbedienza sono profondamente legati insieme. Devo smettere di pensare a me in certi passaggi e ti do l'ascolto per poi servirti. L'ho promesso, te l'ho promesso, figlia mia, Miriam si chiama, Mariam. Te l'ho promesso, marito mio, te l'ho promesso, moglie mia, te l'ho promesso, buon fratello mio, di smettere di pensare a me, di fare di me l'oggetto centrale delle mie occupazioni, e se non funziona come la penso io, se non mi onorano, se non mi stimano, io voglio rinnegare questo centro che diventa ossessivo per prendermi cura di te, cioè ascoltarti, obbedirti, cioè per poterti servire bene. Questo è il primo livello di una obbedienza data come spazio preliminare per un servizio buono. Te l'ho promesso, ce lo siamo promessi. Allora, dove la reciprocità della sottomissione, quello che Francesco è il principio base, non dovrebbe esserci asimmetrie, dovrebbero esserci una reciprocità della sottomissione. I frati sono i frati ministri e servi e i frati sudditi. Lui ha tentato di eliminare la simmetria, i frati non si chiamino priori o superiori o prelati, cioè tutte parole che dicono più in alto dell'altro, ma siano ministri e servi e sudditi. Allora, l'obbedienza per il servizio, queste sono due parole fortissime, cioè il bellissimo testo del capitolo 17 della regola non bollata, che sono, è un testo stupendo di Francesco, dove propone questo sogno relazionale. L'obbedienza dell'ascolto reciproco per servirti bene. Là c'è la misura di Gesù. Gesù è la vera obbedienza del Signore nostro Gesù Cristo, che è un testo di enorme efficacia per capire questo passaggio. Primo. Secondo, l'obbedienza però mi chiede, proprio nell'ascolto delle relazioni, anche mi dà la possibilità, il dovere di non ascoltarti più. E nessun uomo si è obbligato all'obbedienza, dall'obbedienza a obbedire a qualcuno là dove si commette delitto o peccato. La fatica di dire no e assumere le proprie responsabilità, le proprie solitudini, i propri rifiuti, perché non possono essere coerente con delle scelte importanti. E non ubbidisco più al gruppo, alle logiche di interesse, a vivere una disobbedienza per la giustizia. Solo gli uomini forti sono capaci, Non essere dipendenti dai ricatti, dai vantaggi, per poter avere un po' di soldi in più, un po' di carriera in più, disobbedire a certe obbedienze, a certi ascolti che sembrerebbero ammalianti, convincenti, seducenti, ma tu sai che ti stai dando, stai rifiutando la giustizia, ci stai sputando sopra, tu stai mentendo, tu stai rubando, tu stai negando te stesso, lo sai, e devi disobbedire per rimanere libero, per non vendere la tua primogenitura, la tua dignità, venduta quella, data via quella, sei finito, lo sappiamo benissimo, questo del disobbedire a meccanismi che sembrano tanto ovvi, e anche ti fa la vita più facile, no, ma chi me lo fa fare, anzi, mi dà buoni vantaggi, e io svendo la mia primogenitura, la mia dignità, e devi invece in quel momento disobbedire. Che ci vuole un sacco di forza. Mi capite cosa sto dicendo? Terzo punto è l'obbedienza di colui che chiede nella sua diversità. C'è colui che è ritenuto maggiore, colui che è ritenuto maggiore, dagli altri scelto perché svolga un servizio diverso. Il responsabile della comunità, il ministro, ma anche un padre e una madre, dei fatti sono stati posti in una situazione maggiore, indubbiamente, per un ruolo. Scusate, se io non mi metto qui davanti a voi, da solo, davanti a voi non potrei svolgere questo ruolo del parlare per comunicare qualcosa che probabilmente non sapete. Sto facendo un ruolo di diversità da voi, ma per il servizio. Per cui l'essere maggiore è lo spazio, la situazione necessaria per il servizio. Bene. Questa è la necessità della diversità, come dicevamo prima. E dunque ci sono anche delle... voi state obbedendo a me, nel senso che state ascoltando le mie parole, fidandovi di quello che vi dico, l'obbedienza alla mia figura e al mio ruolo. Il problema è, allora, voi siete passivi e io divento responsabile di voi. Se voglio giocare con voi o portarvi su un'immagine sbagliata, voi in questa passività non è facile difendersi da uno che sta davanti e la sa più di lunga e c'ha i titoli e tutto. Ho il potere di influenzare nel bene, ma anche nel male. Io qui in questo caso è piccolino, ma... Allora la questione è che io vi sto chiedendo obbedienza, ascolto fidandovi, fidatevi di me. E poi questa fiducia io me la mangio, perché serve a me per affermare me stesso. Questa, sapete, è una delle cose più orribili, più vili, che possiamo fare. Ti hanno dato fiducia, loro ti hanno scelto, in fondo non c'è nessun mezzo di essere avanti, e tu ne fai un'occasione per affermare te stesso in un modo vile, surrettizio, menzognero, per affermare. Questa è una delle cose più orribili che possiamo fare l'uno e l'altro. Il testo che dice, invece, l'atteggiamento giusto qual è? Usi e abbia nei confronti di ciascuno dei suoi fratelli quella misericordia che vorrebbe fosse usata verso di sé qualora si trovasse in un caso simile. Questa è la famosa legge, regola d'oro di Francesco. La usa spessissimo lui. La usa spessissimo, dove riprende in fondo il principio della regola d'oro del Vangelo. Bene, non fare quello che non vorresti che venga fatto a te, e fai quello che tu vorresti ricevere. Bene. Soltanto che qui lui fa una piccola trasformazione, cioè stabilisce, diciamo, questo rapporto in momenti in cui l'altro è sotto di te, è inferiore, dipende da te. Allora, questo atteggiamento, i sentimenti giusti da avere nei confronti di quello che sta giù in basso, quali sono? Come devi capire qual è l'atteggiamento migliore da assumere per i suoi confronti? Sai che dice Francesco? Smetti per un momento di essere maggiore, diventa lui, prendi la sua posizione. Lui che c'ha bisogno di te, lui che è in questo momento in fragilità, lui che è smarrito, lui che ti chiede aiuto. E per capirlo e per avere un atteggiamento adeguato, la prima cosa è ascolta, obbedisci a lui, e lo puoi obbedire se diventi lui. Questa è la grande questione. Chi è maggiore si faccia minore, perché possa obbedire, cioè ascoltare con adeguatezza la sua situazione. Se tu non diventi come lui, il nostro giudizio, fratelli, adesso mi viene così a volo, il nostro giudizio sui nostri fratelli emigranti, dalla nostra posizione, senza mai un attimino mettersi nei loro panni, diventare un po' emigranti. Abbiamo un atteggiamento che ci avvale dei valori, delle affermazioni anche giuste per alcuni versi, ma non puoi capire e giudicare in un modo adeguato, secondo Francesco, ma secondo la verità dei rapporti, la loro situazione, il loro modo di comportarsi, le loro reazioni, se tu non sei mai stato un emigrante, uno che ha dovuto dipendere dalla benevolenza o dalla malevolenza degli altri, vivere una sudditanza che vive soltanto se c'è una misericordia, o può essere schiacciato come un povero topo ogni momento. Ora, qui siamo in un caso molto chiaro, molto eclatante, molto complicato, perché coinvolge un sacco di gente, indubbiamente, ma di questi rapporti qui, dove se non c'è un cuore di misericordia, cioè che è capace di entrare nella miseria dell'altro, cuore al misero, tu il cuore non sarai mai capace di darglielo come obbedienza, come servizio, come vicinanza. Sarai sempre un uomo spietato, un uomo forte della sua bravura, della sua fortuna, che poi non gli è dovuta, e lo farà sempre esercitare e risultare nelle relazioni con l'altro. Sarà un uomo che nel nome del Vangelo, forse, addirittura nel nome del Vangelo, sarà pietà sugli altri. Allora, l'obbedienza del servizio, l'obbedienza della disobbedienza e l'obbedienza della misericordia. L'obbedienza vuol dire l'ascolto attento della vita, perché questa ti sta parlando e ti sta chiedendo di starci come dono, come sale che sale, perché là ne va della tua identità cristiana. È il luogo, quello dell'obbedienza, cioè dell'avanti a me che mi sta dicendo, e dunque qual è la reazione, l'atteggiamento da assumere. Questo è il luogo centrale della nostra identità che proclamiamo di vivere nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Bene, finiamo così. C'era soltanto l'ultimo passaggio. Vabbè. Lo chiudiamo in questo modo, in questa prima parte. La seconda, allora, dicevamo uno stile cristiano della vita su certi temi, non ha trattato tutto, ma alcuni temi che sembrerebbero più forti, più importanti nell'articolare quel modello di vita che uno accoglie e assume in rapporto a Gesù Cristo. Quella umanità per Francesco diventa produttiva di scelte su certi ambiti principali, e quello delle relazioni con gli altri costituisce il luogo per eccellenza, perché là nasce la vita, sboccia la vita, fiorisce la vita, o siamo la causa della morte in una rivalità astiosa e concorrenziale che fa la morte. Allora, il frutto finale è, diciamo, l'ultimo passaggio, il più ampio, noi lo leggeremo con una certa agilità, perché qui non c'è più una esortazione, ma ci sono i frutti, c'è la bellezza di un uomo che vive la penitenza e le conseguenze brutte, negative, che invece vive un uomo che rifiuta quello stile di vita. Allora, le due vie sono, i testi che leggeremo sono le conseguenze delle due vie. Se uno vive quello stile di vita o non lo vive. Il tono con il quale Francesco ci dirà queste robe ci rinvia a una sensibilità di lui stesso. Un uomo che gli interessava, di nuovo, non tanto che Dio fosse contento per quello che facciamo, che lo è ogni volta che viviamo di più ed è triste ogni volta che facciamo la morte, ma soprattutto, o anche, che quello che tu produci dà un gusto particolare alla tua esistenza, dà allegria al tuo cuore. Quell'allegria, quel benessere, vorrei dire benessere è una parola un po' equivoca, ma mi capite, quell'allegria, quella gioia dell'essere nel nome del Signore dentro la vita, che ti dà un motivo in più per restarci. C'è una produttività positiva. Le virtù si alimentano e si confermano. I vizi fanno altrettanto, il negativo. Allora, la via della penitenza, la via della vita a chi fa penitenza e la via della morte a chi non fa penitenza, sono i due passaggi, è il testo che appunto voi avete nella regola, da qui in poi ci avrete questo testo. A me sembra strano, io non so per quali motivi, non abbiano... È la più sintetica, perché la più sintetica su questi temi, allora è la prima, è su quei temi che abbiamo visto prima, perché la regola più breve introduce in due versetti, tre versetti, quei temi, ricordandoli, e poi c'è questo testo parallelo, uguale a quello che stiamo per leggere, per cui la prima versione e la seconda versione da questo momento in poi di fatto viaggiano parallele. Meno appunto quell'introduzione che è la specie di sintesi di ciò che poi nella regola, nella lettera che abbiamo letto, viene sviluppato in un modo molto ampio. Però non ho capito perché abbiamo scelto la prima redazione, è probabile per una lunghezza, ma perché si perde una preziosità molto interessante. Hanno scelto di fare questo secondo come premio, diciamo così, di scelte di vita che lì vengono semplicemente accennate in due versetti. Perché quella prima relazione è come se avesse appuntato quel passaggio, poi ci ritorna e lo amplia con tutto quel testo che abbiamo visto. Bene, allora i frutti il testo di apertura dice così: tutti quelli che si diporteranno in questo modo, secondo la descrizione fatta precedentemente, fino a quando faranno tali cose e persevereranno in esse, sino alla fine, riposerà su di essi lo Spirito del Signore ed egli ne farà sua abitazione e dimora. Quello che abbiamo visto fino adesso, che cos'è? Fare penitenza, cioè è la sequela del Signore, è rivivere nella propria esistenza personale uno stile di vita che è quello di Gesù, la sequela di Lui. Bene, seguire Lui significa farlo abitare, o meglio, significa instaurare rapporti stretti con Lui, li chiamerei di parentela, creare un rapporto di parentela con colui al quale affidi la propria esistenza. La parentela, questa roba qui per Francesco era molto importante. Dice, fra i suoi amici non li chiama né amici né servi né, ma li chiama fratelli. Cioè, noi vogliamo creare casa, vogliamo creare famiglia. Lo spazio umano non è quello della caserma né quello di un ambiente di ufficio, che pure sono importanti. L'uomo realizza se stessa quando viene a vivere in una famiglia, cioè in rapporti, in relazioni intime, dove l'altro è la bellezza che ci sia. Questa è la famiglia, almeno idealmente. Anche perché il nostro Dio è un Dio di famiglia, padre, figlio, e le relazioni sono l'amore che li lega. Allora, è interessante che il rapporto con Gesù, questa sequela che è uno stile di penitenza, cioè di logica, di vita secondo il suo modo di vivere la propria vita, di Gesù, questo crea rapporti di parentela, di famiglia. La dimora è una dimora di casa, è lo spazio di uno spazio abitativo in cui ci sono della gente che sono sposi, genitori e figli e fratelli. Questo è il punto di arrivo dell'essere uomini e donne. E perché soltanto questo fa gioire il cuore, soltanto quando si sta a casa e sta bene, tipo mettere in pantofole, e un giorno saremo la grande famiglia di Dio che farà festa e non ci saranno più concorrenze, non ci saranno più rivalità. È bello averti accanto perché sei mio parente. Questo è un po' l'idea di fondo. Chi vive l'esperienza dell'amore di Dio vissuto da Gesù Cristo come scelte concrete di vita riesce a creare intorno a sé famiglia. Il progetto che Francesco propone ai frati è quello di creare famiglia. Il capo di casa non è il padre tra i frati, ma è la madre. Lui non parla mai di padre, ma tra voi sia come la madre con i suoi figli, perché la madre fa casa, il padre pure, però c'ha un sapore diverso la madre col padre, o sbaglio, senza togliere nulla ai padri, e diamo un po' di lode alle madri. Allora, il vivere con Gesù alla fine ci porta a casa, ci porta a vivere un ambiente dove le rivalità non ci sono più, perché non ho paura di te che sei mio fratello, sei mio sposo, sei mia madre, sei mio padre. Poi sapete che il primo omicidio, e sono i più tragici, il luogo dell'appartenenza più intima diventa il luogo della violenza più spietata. Però resta la famiglia il luogo della vita di un uomo. Bene, ed è questo di cui parla Francesco. Sentite, allora c'è un primo testo molto breve, introduttivo, si diventa parenti, sposi, fratelli e madri, tenteremo di ascoltare questo, e poi viene un'articolazione. No, dopo ne dà il frutto, lo stupore, ma ne parleremo tra un attimo. Ma allora dice così: e saranno figli del Padre Celeste di cui fanno le opere sono sposi, fratelli e madri del Signore nostro Gesù Cristo. Figli del Padre lo dà come ovvio. Ciò che gli interessa di più in quello che andremo a leggere è queste tre determinazioni. In rapporto a Gesù Cristo noi siamo sposi, fratelli e madri. Interessante queste tre metafore. Il legame con Lui, nel fare di Lui il referente di uno stile di vita che rende la nostra esistenza significativa, che gli dà una risposta di bellezza, la sequela di Lui, in questo senso qui abbiamo un rapporto che ci fa essere in tre modi: sposi, fratelli e madri. E li spiega, sentite che dice Francesco: siamo sposi quando l'anima fedele si congiunge a Gesù Cristo per l'azione dello Spirito Santo. Allora, che vuol dire? Qui sta parlando, lo sposo, sapete, ha un... la sposa, la sposa... scusate, devo spacinare. La sposa dicono un elemento delle relazioni, cioè dicono l'affetto, l'emozione, il legame che è uno tra i più forti e anche tra i più fragili, ci si impazzisce quando ci si innamora di un'altra o di un altro, non so, impazzisce nel senso bello del termine, però è uno dei sentimenti più fragili, nel senso, fate caso, le canzoni tutte parlano costantemente dell'amore tra uomo e donna, perché lo debbono difendere, ma mai c'è, o rarissime, sono le canzoni dell'amore per i figli. Perché quello è sicuro. Mentre tanta emozione, quanta fragilità nel resistere al tempo. Ma l'elemento centrale delle relazioni tra uomo e donna è l'emozione, che è la grande pulsione che fa nascere i bambini. Non è che se non ci fosse questa tensione fortissima, che è una delle forze della natura tra le più potenti, come quello dell'odio, non nascerebbero i bambini. Allora essere fidanzati, sposi, ci sta dicendo il forte legame che ci lega a Lui. Quale emozione, no, costituisce la presenza di Lui o dovrebbe costituire o produrre Lui? Primo. Dunque, l'anima fedele si congiunge a Gesù come lo sposo e la sposa, la grande prima metafora. È da lì che nasce tutto il resto della famiglia, tra l'altro. Secondo, noi siamo fratelli suoi. L'esperienza di Lui ci permette di guardare in un modo nuovo a Dio, perché Dio lo chiamiamo, grazie a Lui, Padre. E non sarebbe possibile altrimenti. Se non ci fosse questo modello di riferimento che mi dà, ci fa osare di chiamare Dio Padre. E allora l'essere fratelli significa che c'è un legame al di là di me e di Lui che viene da un padre. Grazie a Lui soltanto posso avere l'ovvietà e il coraggio di amare e adorare Dio come padre e non avere il timore terrorizzato di quella realtà che sembrerebbe incutere un giudizio di morte, di inferno, di condanna, tutto quello che sappiamo su di noi. Il Dio ha fatto sempre molto paura, normalmente. La possibilità di chiamarlo Padre definitivamente ci è data perché abbiamo incontrato il nostro Signore Gesù Cristo. Allora siamo fratelli, cioè figli. Terzo punto, mi sembra il più interessante, siamo madri di Lui quando lo portiamo nel nostro cuore, nel nostro corpo, attraverso l'amore e la pura e sincera coscienza, e lo generiamo attraverso il santo operare che deve risplendere in esempio per gli altri. La partorire la presenza di Lui dentro la storia, lo generiamo, lo rendiamo presente attraverso scelte concrete. Una relazione con Lui, diretta, spose, sposi, la quale ci porta a guardare in alto verso il Padre e chiamare Dio Babbo, Abba, e tu stai contento, e dunque una capacità di partorire la vita, di dare la vita al mondo, di starci da donne che partoriscono, non da padri che gestiscono, ma da donne che partoriscono. La metafora no, è interessante in questa specie di gratuità del servizio da svolgere. Gesù è risorto a Pasqua, diciamo, affermiamo questa verità di assoluta importanza, che quella morte non è l'ultima parola su quella storia. Gesù è risorto, è regno, glorioso, ed è il Signore della storia. Eppure, se non c'è qualcuno che è capace di partorirlo, di dargli spazi di concretezza nella propria vita con delle scelte semplici, ma vere, autentiche, la sua presenza non c'è più. O non c'è in quella forma che è capace di toccare la realtà ancora. Il luogo dell'essere cristiani significa la possibilità di credere a questa buona notizia, a diventare sposi e figli, e cioè capaci di renderlo presente. Gesù è davvero risorto. C'è un'umanità che è capace di fidarsi di questa notizia e di renderla ancora credibile, visibile. Ed è la bellezza di un partorire la vita. Qui c'è un entusiasmo esistenziale, perché si tratta di vita. Si tratta di spazi come la famiglia dove la vita nasce e viene ad essere preservata. Allora la conclusione, l'atteggiamento di fondo che Francesco ci permette di avere e che caratterizza un po' il suo modo di sentire la vita è il punto di arrivo del testo, vorrei dire, almeno di quest'ultima parte, dove l'essere parenti stretti in queste modalità complementari produce in Francesco un che bello, l'esclamazione oh, e se ne dà le conseguenze con atteggiamenti e con aggettivi molto, molto interessanti. Sentiamo il testo. Qui davvero un Francesco della poesia, un Francesco del canto, un Francesco dell'entusiasmo, era un appassionato, un passionale quell'uomo, non era un razionale, ed è un po' l'ultimo punto di arrivo del cammino anche di analisi, di annuncio della fede, di coerenza a livello di scelte, ma l'ultimo punto di arrivo è che roba bella che abbiamo e che stupore crea in me e mi permette di gustare, e probabilmente chi mi incontra vede questa allegria. A proposito di allegria, a volte faccio caso, ma poi mi ci specchio, quando si viene alla comunione, i volti dei nostri cristiani, e forse il mio volto con cui lo do è lo stesso, non me lo vedo, ma quanta, non tristezza, ma forse abitudine indubbiamente, ma anche un po' di noia, un po' anche di disillusione, facciamolo un po', no? C'è questa poca, vorrei dire entusiasmo, non so, ma sì, ripetere spesso, io poi ogni giorno lo faccio, per cui no, ma quest'uomo mi ricorda che invece se non si arriva a questo stupore che diventa gioia, ribadita, rinfrescata, vera, che mi accompagna, e non è essere un frescone tutti i giorni, insomma un banalotto, uno che ride con questo ride così, no? Però mi sembra che senza questo elemento la vita diventa davvero uno piattume molto un po' triste, un po' ripetuta, e che probabilmente verrebbe a mancare l'elemento intuitivo che dà garanzia alla verità del Vangelo. Diceva Voltaire: fino a quando i cristiani sono così tristi, io non ci credo al Vangelo. E non è possibile ridere perché si ride così, no? Ma ne abbiamo i motivi. E il testo che andiamo a leggere è lo stupore di un uomo che sente che quel motivo, che Gesù Cristo, è davvero costitutivo di un'allegria. Oh, come glorioso e santo, grande, avere in cielo un padre. Oh, come santo, consolante, bello, ammirabile, avere un tale sposo. Oh, come santo, come delizioso, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile, sopra ogni altra cosa desiderabile avere un tale fratello, figlio, il quale offrì... Guardate i termini, no? La ripetizione è un classico di Francesco, è come se non gli bastassero le parole e le moltiplica. Classico è, per esempio, tu sei, santo, tu sei amabile, tu sei umiltà, e ci sono 36 attributi, e poi alla fine non gli bastano per dire tutto di uno stupore. Io credo che sia l'allegria di un cuore di un uomo che un giorno per l'eternità non potrà finire se non nell'eternità di cantare, di stupirsi e di non trovare a sufficienza le parole, magari. No, questo stile si fosse e diventasse un po' il nostro entusiasmo quotidiano, non lo è, ma ci ricorda che questo dovrebbe essere un elemento che caratterizza l'esistenza di un uomo cristiano. Poi non può essere costante, ma ci sono dei momenti nei quali la presenza di lui, perché c'è nella mia vita, al di là di come la mia vita, con i suoi risultati, un giorno dovrà morire, tra l'altro, è motivo sufficiente per poter dire: oh, che bello! E questo uomo è un uomo libero, un uomo capace di riproporre relazioni, di ristarci nella vita, di non lasciarsi sconfiggere dalle delusioni. Ci sta, perché non si appoggia sulle sue capacità, che poi le mette in campo, ma su una stabilità che è la presenza di un altro per la nostra esistenza. E io ci credo, io ci sto. E a partire da questo risorto, che dà una possibilità ulteriore al mio dire un amen coraggioso alla mia vita. Non perché garantisco io, ma ce l'ha messo la mia parte, ma perché garantisco un amen al quale do fiducia. E allora, oh, com'è bello, oh, com'è santo, com'è delizioso, piacevole, umile, pacifico, dolce, amabile. Anche lì, dolce, com'è buono. È come ti fa emozionare questi termini positivi che Francesco utilizza. Io dico sempre, c'è un umanesimo, perché il punto di arrivo che sarà per l'eternità di godere, di avere gusto, è quello che ti fa gioire, perché il punto di arrivo non è soffrire. Oggi abbiamo cantato il Salve Regina, mentre cantavamo io sta preghiera che viene, è stata scritta in un periodo in cui la sofferenza la faceva da padrona, la fame, le malattie, gli stenti erano, e allora era davvero una valle di lacrime per il 90% delle persone, per quei pochi, ma oggi non la viviamo con una valle di lacrime, stiamo bene, e per fortuna, perché la nostra vita non è quella di soffrire. Ci ha fatto il Signore perché possiamo avere la vita e avere in abbondanza, perché possiamo cantare questa roba qui, come dolce, come amabile, come bello, in una come frutto però non di una conquista spietata sull'altro, ma perché la nostra esistenza ce la siamo condivisa e abbiamo fatto uno spazio di umanità dove non c'è più la guerra. Sarà un giorno, ma è questo il sogno che dovremmo e vorremmo realizzare, perché la guerra ammazza me e te, e non si vive bene. Il bene ci fa bene, il male ci fa male. E che fa il suo canto a questo? E dunque finisce questa prima parte, diciamo così, della via positiva, con una preghiera che leggiamo: a colui che tanto patì per noi, che tanti beni ha elargito e ci elargirà in futuro, a Dio, ogni creatura che vive nei secoli, sulla terra, nel mare, negli abissi, renda lode, gloria, onore, benedizione. Ecco qua, Francesco. Poiché egli è la nostra virtù, la nostra fortezza, egli che solo è buono, solo altissimo, solo onnipotente, tutto bello. C'è la sinfonia che sente. Lode, gloria, onore, benedizione, mai dici perdono che mi stavo disgraziando. Perché c'è un uomo che ci crede alla vita, nonostante le sue fragilità, e ci la mette tutto il cuore dentro, e poi il resto lo fa questa meraviglia dell'amore di Dio, in Gesù Cristo manifestato. Tutto il resto non fa più paura. Per questo uomo che ha trovato la risposta alla propria esistenza, al proprio perché. Viceversa, e qui mi avvio alla fine, velocissimamente, la via della morte. La via della morte cos'è? È non vivere la penitenza. Invece tutti coloro che non vogliono vivere nella penitenza, e a questo punto sappiamo molto bene cosa intenda Francesco, secondo quella logica, quegli uomini, e infatti lo ne dà un elenco, vivere nella penitenza, e cioè non ricevono il corpo e il sangue, vivono nei viti e nei peccati, con la concupiscenza, l'egoismo, l'arroganza, non osservano quello che hanno promesso, ma servono il mondo con le loro logiche, cioè l'inverso di uno stile cristiano alla sequela del Signore. Questi uomini qui che fanno? Questi non posseggono la sapienza spirituale, poiché non hanno in sé il Figlio di Dio, che è la vera sapienza del Padre. E di essi, dice la Scrittura, la loro sapienza è stata divorata. La sapienza, sapete cos'è la sapienza? È legata al sapore, di nuovo. Avere sapienza significa avere un sapore buono della vita, avere il sapore giusto dell'esistenza, sapere il gusto giusto delle cose. E le puoi combinare bene. Se un uomo non c'ha sapienza, non c'ha sapore, lo fai cucinare, fa un casino. E il sapore giusto è la combinazione, l'apprezzamento giusto delle cose, perché abbiano la giusta collocazione. Non sbagli di me nella valutazione e nell'utilizzo. Mentre un uomo senza sapienza è un uomo senza gusto. E fa una miscelazione della realtà sbagliata, avvelenata. Ed è pericoloso quell'uomo se poi ha il potere sugli altri. Un uomo senza sapienza è un uomo pericoloso, perché l'unico sapore che sente è di se stesso e per se stesso, e quello è un uomo di morte, a se stesso e agli altri. E così è? Non diminuisco di un pelo di quello che ho detto, e lo vivo e lo so sulla mia pelle e sulle nostre relazioni ecclesiali. Non sto pensando ai cattivi politici, o cioè noi che ci fregiamo del nome cristiano con gli abiti religiosi, se al centro c'è la ricerca di noi condendolo di cristianesimo, siamo gente pericolosa, perché non abbiamo il sapore delle cose. E, ecco, l'ultima cosa che volevo dirvi è quel pezzo. Allora, il testo antico vostro, se mi dai le costituzioni voglio verificarlo, ti interrompe, dice così, dice così, il corpo infermo e si ammala e si avvicina alla morte. Questo è l'altro. Vabbè, devo guardarlo con più attenzione. Ciò che interessa in questo testo è che non è nell'altro redazione, che c'è questa specie di esplicitazione di cosa significa un uomo che il corpo è infermo e si avvicina alla morte, che è l'ultimo atto di capienza o di smascheramento di chi siamo. Solo la morte ci verrà a dire chi siamo in verità. Lo vedremo cosa succederà, lasciamola lì, ma senza angoscia, ma anche senza dimenticarci di questo referente della nostra esistenza. Qui il punto è che il testo che viene, c'è una specie di esemplificazione. Prepararsi alla morte significa avere qualcosa da parte per pagare il prete che preghi per noi, perché se non c'è questo da parte e vai a finire male. Ora, questo testo lo leggiamo un attimino, e a me sembra che questo testo sia stato interpolato. Cioè, un testo, lo spero, lo penso, perché mi dispiacerebbe che Francesco abbia inserito questo testo, è così banalotto che dopo tutto quello che abbiamo letto questa roba qua non ci azzecca. Però fa gioco, perché era un po' l'idea di fondo: tu che stai per morire, dai qualcosa alla Chiesa, fai una bella offerta, perché la buona offerta serve per là. Allora i ricchi sono assicurati, gli altri sfigati anche di là. Dice così il testo: il corpo infermo è infermo, si avvicina alla morte. Accorrono, ecco qui il testo, accorrono i parenti e gli amici e dicono: disponi delle tue cose. Ecco, la moglie di lui, perché muore lui, normalmente chi muore sono sempre gli uomini, le donne sopravvivono per, no? E anche quella volta là, chissà perché, dopo c'è qualcuno che si stanca e ammazza qualcuno, ma è un'altra storia, cioè. Ecco, la moglie di lui, i figli, i parenti e gli amici fingono di piangere ed egli, sollevando gli occhi, li vede piangere e, mosso da un cattivo sentimento, pensando tra sé, dice: ecco, la mia anima, il mio corpo e tutte le mie cose pongo nelle vostre mani. Gli dà tutto, i suoi possedimenti. In verità questo uomo è maledetto, perché dà tutti i figli e la moglie e non niente alla chiesa, poiché colloca la sua fiducia e affida la sua anima, il suo corpo e tutti i suoi averi in tali mani. Perciò dice il Signore per bocca del profeta: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E subito fanno venire il sacerdote, ma ormai il testamento l'ha scritto, fa venire il testamento il sacerdote, gli domanda il sacerdote: vuoi ricevere la penitenza per tutti i tuoi peccati? Rispose: sì. Vuoi dare soddisfazione con i tuoi mezzi, così come puoi, per tutte le colpe e per quelle cose che hai defraudato, nelle quali hai ingannato gli uomini? Rispose: no. E il sacerdote rispose: perché no? Perché ho consegnato ogni mio avere nelle mani dei parenti e degli amici. E incomincia a perdere la parola, e così quel misero muore. Ma sappiamo tutti che ovunque, in qualunque modo, un uomo muore in peccato mortale senza compiere la soddisfazione sacramentale, e può farlo e non lo fa, il diavolo rapisce la sua anima, e la soddisfazione vuol dire aver dato in ricompensa, no? Allora, io, vabbè, il testo è qua, è messo lì, a me sembra che sta roba in bocca di Frate Francesco, in quello che abbiamo ascoltato precedentemente, sia, mi faccio qualche difficoltà. E invece l'idea che sia stato interpolato parlando della morte, perché anche lei ci misurerà in un modo abbastanza significativo, ma non in queste forme, no, diciamo, delle proprietà da mettere da parte, perché altrimenti... Ora, mi sembrerebbe che questo sia più spiegabile se venga stato inserito successivamente per dar forza a qualcosa che era abbastanza ovvio, sapete, i grandi lasciti alla Chiesa, l'ha fatta... grandi monasteri erano forti di questi lasciti testamentari, perché era l'unico modo, o un modo certissimo, di assicurarsi la vita eterna, perché il vero problema era la vita eterna, stessa qua era quella che era, ma di là a me sembra che dunque quel testo che Francesco, io lo spero, insomma, quando lo incontrerò, se lui mi dice no Francesco, no caro Pietro, l'ho scritto io, e gli dico: vai, ti voglio bene lo stesso. E la conclusione del testo, e chiudo anch'io, la conclusione del testo, e io frate Francesco, interessante questo richiamo, aveva aperto il testo con io frate Francesco, e chiude io frate Francesco, la coscienza di un uomo di chiamare, di usare il suo nome e di offrirlo agli altri, e dare, lo sapeva questo, dare forza alle sue parole ribadendo quel nome, che era un nome che dava garanzia, io frate Francesco, cioè una coscienza di sé molto forte. Il più piccolo, poi gioca sempre su questo, allora io frate Francesco, è come se si accorgesse della sua consapevolezza, della sua proposta di assoluta importanza, poi riequilibra il tutto dicendo: il più piccolo servo vostro, vi prego, vi scongiuro, nella carità di che Dio e col desiderio di baciarvi i piedi, che queste parole, le altre parole del Signore nostro Gesù Cristo, con umiltà e amore le dobbiate accogliere e attuare e osservare. E a coloro che non sanno leggere, se le facciano leggere spesso e le imparino a memoria, mettendole in pratica santamente fino alla fine, perché sono spirito e vita. E coloro che non fanno ciò, ne renderanno ragione nel giorno del giudizio davanti al tribunale di Dio. E tutti quelli e quelle che con benevolenza le accoglieranno, le comprenderanno e ne invieranno copie ad altri, faranno le fotocopie, ed in esse perseveranno fino alla fine, li benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Cioè, capite quanta importanza dava le sue parole? Sono importanti, perché ve le dico io. Sì. Non per dare una gloria a me, non per trovare successo a me, ma perché ho la passione ancora fino alla fine, nonostante la mia fatica, di spezzare la parola e dare a voi un'opportunità ulteriore di vivere con bellezza la vostra esistenza. Questa è un po' la grande notizia, la grande regalo che Francesco voleva fare alla sua gente. A me sembra che lo voglia fare ancora a noi. Ci metto dentro, e chiudo davvero, l'ipotesi che questa lettura dipenda anche dalla mia visione di Francesco, e dunque il testo lo rileggo secondo le mie prospettive, ma non posso non fare così, ma credo che questa proposta di Francesco corrisponda, modestamente, anche alla storia di quell'uomo. Un uomo che non era un moralista, che non era un impaurito di Dio, ma era un appassionato della vita e voleva regalarla agli altri secondo la logica che lui aveva intuito come unica che può salvare la vita, che è quella di incontrarsi con Gesù Cristo, colui che è morto per amore e che ci dà il coraggio di credere alla vita, di starci dentro con tutta la nostra energia, perché pur non essendo se non peccato spesso, siamo l'unica possibilità per Dio di essere ancora il Dio onnipotente nella storia, perché sono alcuni che gli danno questo spazio. Allora lo auguro per me, che così mi dimeno costantemente per 2 ore davanti a voi con le mani e con i piedi, ma che sia una parola che riguarda me, e lo auguro a voi, che siete importanti in questo mondo, non per far famosa la Chiesa o difendere la nostra affermazione, ma perché la parola del Vangelo, quel bricciolino di Vangelo che avete, possa essere credibile, perché lo vedo negli occhi vostri, il modo di parlare, di atteggiarsi, di disubbidire ai meccanismi di ingiustizia, ad essere uomini evangelici che ci credono nella vita e la regalano là dove si trova. Davvero, auguri.
Posso chiedere se c'è qualche brevissima domanda? Va bene che ci ha.